Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo come abbiamo fatto nelle altre volte, la mia destra la prima strofa, la mia sinistra la seconda strofa. Il Salmo 93. Guardiamo però il titolo: questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Il Signore regna, si ammanta di splendore. Il Signore si riveste, si cinge di forza. Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. Saldo è il suo trono fin dal principio, da sempre tu sei.
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore, ma più potente delle voci di grandi acque, più potente del flutto del mare, potente nell'alto è il Signore. Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore.
Bene, non facciamo il segno di croce perché non concludiamo, adesso la nostra preghiera continua nell'ascolto. La preghiera non è solo le cose che diciamo noi, ma anche le cose che Lui ci dice.
Bene, buonasera a tutte e a tutti. Riprendiamo il nostro cammino all'interno degli Atti degli Apostoli. Questa sera vogliamo focalizzare un po' la nostra attenzione sulla figura di fede di Pietro e prenderei le mosse da una citazione del romanzo Il Quinto Evangelio di Mario Pomiglio, che forse alcuni di voi hanno letto. E c'è una citazione che può darci la prospettiva esatta per cui affiancarci, camminare insieme all'Apostolo Pietro. Dice così: si dice che all'interno dei quattro Vangeli noti è come se ce ne fosse uno ancora sconosciuto, ma ogni volta che la fede accenna a rifiorire è segno che qualcuno ha intravisto quel Vangelo. Ecco, vorrei mostrarvi stasera come l'esperienza di fede di Simon Pietro, così come è attestata negli Atti degli Apostoli, ma da lì risaliamo anche indietro alla vicenda dei Vangeli, possa essere interpretata precisamente come una specie di quinto Vangelo. Lo dico in un altro modo: dopo la Pentecoste, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, Simon Pietro, proprio sotto la spinta dello Spirito Santo, ha fatto di tutta la sua vita una memoria vivente di Gesù, una memoria creativa, una testimonianza della vicenda di Gesù di Nazaret. Come semplice annotazione iniziale per riprendere il discorso da dove ci eravamo lasciati, vi ricordate che vi avevo detto gli Atti degli Apostoli possono anche suddividersi in una prima parte dove precisamente campeggia la figura, inizia a campeggiare la figura di Simon Pietro fino, diciamo così, al capitolo 12, poi c'è il Concilio di Gerusalemme di cui vi ho parlato la volta scorsa al capitolo 15 e da lì in poi prende piede sempre di più la figura di Paolo, che durerà fino alla fine degli Atti degli Apostoli. Quindi molto probabilmente, proprio per questa polarizzazione sulle due figure di Pietro e di Paolo, quest'opera di Luca, vi ricordate, scritta intorno agli anni 80-85, è stata definita non da Luca stesso, ma da altri, appunto, Atti degli Apostoli. Perché in fondo, dietro queste due figure, ci sono anche due idee teologiche fondamentali su cui ci siamo soffermati la volta scorsa. La prima parte degli Atti degli Apostoli è dominata da un'attenzione particolare alla Chiesa Madre di Gerusalemme e dintorni, e quindi a un'azione missionaria indirizzata ai giudei. Poi, sempre sotto la spinta dello Spirito Santo, la Chiesa comprende, non senza fatiche, crisi, dicevamo, fraintendimenti, la Chiesa capisce che deve annunciare il Vangelo anche ai pagani. Quindi questo cambio di rotta non è stato dovuto semplicemente al fatto che tanti dei giudei hanno rifiutato il Vangelo. No, questa preoccupazione per la salvezza di tutti i popoli nasce nella Chiesa proprio sotto la spinta dello Spirito Santo, che fa ricordare loro, fa memoria nei loro cuori di quanto Gesù stesso aveva promesso e desiderava. Avrete forza dallo Spirito Santo, aveva promesso Gesù agli undici, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Ma appunto, precisamente ricordando questa promessa, possiamo dire che i protagonisti degli Atti degli Apostoli non sono tanto gli apostoli, ma il vero protagonista del libro, e dicevamo della storia della Chiesa fin dalle sue origini, è lo Spirito Santo, per cui condivido quella definizione che hanno dato tanti biblisti. Il libro degli Atti degli Apostoli può essere definito come il Vangelo dello Spirito, proprio perché è stata questa forza dall'alto che ha diretto gli itinerari missionari della Chiesa delle origini, certo guidata dall'Apostolo Pietro, dall'Apostolo Paolo, da altri evangelizzatori. Ebbene, stasera Pietro, e dei tanti aspetti della figura di Pietro, vorrei mettere in luce la sua maturazione nella vocazione apostolica, che poi diventa un invito, naturalmente, a crescere anche noi. Dicevamo prima, fuori, che è un cammino quello che facciamo dietro la parola di Dio, che dura tutta la vita. Ecco, Pietro si trova a un certo punto ad essere consapevole di dover continuare l'opera di Gesù. E allora progressivamente fa di tutta la sua esistenza una memoria vivente di Gesù stesso. Lo si nota in modo particolare da due episodi, da due fatti iniziali attestati negli Atti degli Apostoli, da cui prenderei le mosse, ve li ho riportati nei fogli: la guarigione miracolosa che Pietro fa di un paralitico, Enea, a Lidda, e la risurrezione di una certa Tabità a Giaffa. Vediamo di cosa si tratta. Il primo miracolo è narrato da Luca in Atti 9. Racconta Luca che dopo la Pentecoste Pietro andava a far visita a tutti, e perciò si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Torna subito alla vostra memoria quanto abbiamo visto di Gesù la volta scorsa. Gesù che, inquieto, non si fermava in un posto, se ne andava, dicono gli evangelisti, per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio e curando ogni malattia e infermità. Ecco, Pietro agisce così. Lo troviamo in azione. A Lidda, Pietro entra in contatto con un malato che giace in un'infermità cronica, simile ad altri malati che Pietro ricordava di aver incontrato quando seguiva Gesù. Pietro trovò a Lidda un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su un lettuccio ed era paralitico. Che fare in una situazione del genere? 8 anni, una malattia cronica. Io immagino che Pietro abbia sentito dentro una stretta, no? una compassione nei confronti di quest'uomo, però lui si rendeva conto di non essere capace di far miracoli, di non essere capace di guarire un malato da 8 anni. In quel momento però si ricorda di Gesù. Lui sì che sarebbe stato capace di un miracolo, però Gesù è vivo, Gesù è risorto, dunque può intervenire ancora. Enea, dice Pietro a questo paralitico, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Notate che Pietro non osa dire ti guarisco io, no, Gesù Cristo ti guarisce. E così facendo Pietro, appunto, in prima battuta riconosce di non essere all'altezza, potremmo dire, di quella situazione, di non essere capace di far miracoli come Gesù. Ma soprattutto in quel momento Pietro mostra in concreto di credere che Gesù è vivo e che continua ad agire come? E attraverso anche di lui. E infatti Pietro prende la sua vita in quel momento e la mette nelle mani del Signore. Si mette a disposizione di Cristo risorto. Cristo era capace di far miracoli. Io voglio essere, sembra dirci Pietro, una memoria efficace di Cristo stesso. E Pietro si fa docile strumento nelle mani del risorto ed esprime questa sua consapevolezza di fede senza troppe professioni altisonanti di fede, ma semplicemente dicendo quelle parole: Gesù Cristo stesso ti guarisce. Anzi, imita in quel momento i modi di fare, i modi di dire di Gesù. Se li ricorda innanzitutto. Si ricorda che Gesù si era trovato in una situazione simile e aveva guarito proprio un paralitico con un invito molto simile a questo. Dico a te, aveva detto Gesù, alzati e preso il tuo lettuccio va a casa tua. E Pietro sembra proprio ripetere quelle parole di Gesù. Alzati, rifatti il letto. Ma attenti, non è superstizione questa, Pietro non vuole quasi utilizzare una formula magica da ripetere a memoria in modo tale che funzioni. È il desiderio profondo in lui di far memoria di Gesù, di essere addirittura memoria vivente di Gesù. E questo non solo formalmente, esteriormente, ma negli stessi sentimenti che provava, stessi sentimenti di solidarietà nei confronti di tutti. Appunto siamo partiti da qui, Pietro che visitava tutti e soprattutto andava da chi, come questo poveretto, era dominato dal male, 8 anni di paralisi. E Pietro si sente proprio animato da questa solidarietà, compassione di Gesù. Da questo atteggiamento di fondo che Gesù viveva per obbedienza al Padre suo, alla volontà salvifica universale del Padre suo, dicevamo la volta scorsa. E Pietro si ricordava di tutto questo. Vi ricordate quando va a casa del centurione Cornelio, si mette a raccontare la vita di Gesù, è una delle sue prime prediche, e dice: Gesù cosa ha fatto? È passato in mezzo a noi beneficando tutti, risanando tutti quelli che stavano sotto il dominio del diavolo. Perché? Perché Dio era con lui. Vedete? Si ricorda lo stile di vita di Gesù e cerca di viverlo anche lui. Di più, Paolo aveva detto: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Pietro vive questo. Pietro, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, vive, cerca almeno di vivere con gli stessi sentimenti di Gesù. E così, precisamente così, consentiva al risorto di agire attraverso di lui. Consentiva alle persone, anche ai poveretti come questo Enea, che entravano in contatto con lui, di avere una percezione, un contatto con Gesù che è vivo. Anche se non lo si può percepire in carne ed ossa come prima, perché ormai è asceso al cielo, è nella dimensione di Dio. E difatti, guardate come finisce il testo, l'esito di questa guarigione è che non solo Enea, ma quelli che erano lì, non si affezionano semplicemente a Pietro, ma Luca negli Atti conclude dicendo: tutti gli abitanti di Lidda e del Saron, quindi di quella regione, si convertirono al Signore. Arrivano al Signore attraverso Pietro, che ne fa memoria vivente. Però in questo racconto mi colpisce anche un altro particolare. Per guarire questo poveretto, Pietro non gli dice semplicemente, come aveva detto Gesù, alzati, ma aggiunge: rifatti il letto. Se facciamo il confronto con il brano di Vangelo che ricorda quella guarigione da parte di Gesù del paralitico, vediamo che Pietro non ripete tali e quali le parole di Gesù. Appunto, non agisce in maniera magica, volendo ricordare a memoria una formula in modo tale che questa potesse agire efficacemente. No, perché la situazione è diversa. Nel caso di Gesù, se vi ricordate, quel paralitico era stato calato dai suoi amici o dai suoi parenti dal tetto di questa casupola dove Gesù, davanti alla quale Gesù stava predicando. Per cui aveva senso il comando di Gesù nel guarirlo: alzati e, preso il tuo lettuccio, va a casa tua. E qui siamo di fronte invece a un'altra situazione. Molto probabilmente, stando al testo, questo Enea non è stato trasportato da Pietro, ma Pietro è andato a visitarlo a casa sua. Capite allora che Pietro gli dica: rifatti il letto. Vedete, non si tratta di un'imitazione meccanica di Gesù. Nessuno di noi è chiamato a diventare una fotocopia di Gesù. La situazione nuova in cui Pietro si trova provoca Pietro e lo spinge ad agire, certo, in memoria di Cristo, ma non in maniera formalmente identica. Ci vuole creatività nella carità, e Pietro vive questo. Questa imitazione creativa di Gesù appare anche nel secondo miracolo che ci viene narrato da Luca subito dopo. Anche questo miracolo conclude, infatti, allo stesso modo. Molti credettero nel Signore, quindi arrivano al Signore. Come? Attraverso Pietro. Si tratta di un miracolo più straordinario ancora rispetto al primo, perché Pietro riporta in vita una donna, Tabità. Tabità significa gazzella, è un nome così, che era morta. E da Lidda i discepoli cristiani di Giaffa chiamano Pietro, molto probabilmente perché questa donna era molto impegnata nella comunità cristiana. Era morta, erano in atto i preparativi per la sepoltura, siamo in un'atmosfera medio orientale con pianti, grida, eccetera, eccetera. Pietro arriva. Pietro fece uscire tutti, dice Luca, e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: Tabità, alzati. Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò a loro viva. Raccontando questa risurrezione dei morti compiuta da Pietro, mi sembra evidente che Luca stia evidenziando come, ancora una volta, l'apostolo Pietro stia imitando Gesù di Nazaret. Anche Gesù, vi ricordate, aveva risuscitato in una maniera molto simile la figlia dodicenne di un certo Gairo. E notate, Pietro, insieme a Giacomo e Giovanni, era stato un privilegiato, perché aveva ricevuto il privilegio di assistere a quel prodigio da parte di Gesù. Loro tre, Gesù e i due genitori della ragazzina. Anzi, l'evangelista Marco, confermato anche da Matteo, precisa che Gesù, visto tutto questo clima di pianti e di grida, cacciò fuori tutti. In greco abbiamo ekbalon, appunto, cacciati fuori tutti. Lo stesso fa Pietro. Arriva lì, vede queste vedove amiche della defunta che stanno piangendo, gridando. Pietro cacciò fuori tutti. Stessa azione. In greco abbiamo lo stesso verbo, in Marco e negli Atti degli Apostoli, ekbalon. Poi Pietro, dice il testo, si inginocchiò a pregare. E così traspare anche in questo secondo racconto la convinzione di Pietro di essere innanzitutto uno strumento nelle mani del risorto. Come a dire: adesso, Signore, tocca a te però. Da parte sua, Pietro, pregando, si mette a disposizione del Signore. Perché? Perché sia fatta la sua volontà, non quella di Pietro. Gesù, nel caso di quella ragazzina morta, dopo aver preso la mano della figlia di Gairo, le aveva detto: fanciulla, alzati. in greco egere. Pietro, prima di prendere anche lui la mano di Tabitha, le dice: Tabitha, alzati. In greco abbiamo anasteti, ma per chi sa un po' il greco, anasteti ed egere sono sinonimi, vogliono dire la stessa cosa, anzi nel Nuovo Testamento spessissimo sono usati per dire proprio la risurrezione. Se poi noi andiamo a leggere attentamente il Vangelo di Marco, che ricorda la risurrezione della figlia di Gairo, troviamo un particolare che ci stupisce ancora di più. Perché? Perché Marco riporta la stessa lingua di Gesù, l'aramaico. Gesù, presa la mano della bambina, le disse talita cum, che significa, e poi lo traduce perché sta scrivendo alla comunità, molto probabilmente alla comunità di Roma. A Roma si parlava a quell'epoca il greco, e traduce: fanciulla, alzati, egere. In aramaico talità significa fanciulla o fanciulla, cum significa alzati, in piedi. Abbiamo lo stesso verbo greco, egere, sia sulla bocca di Pietro sia sulla bocca di Gesù. Ma se andiamo all'aramaico abbiamo due espressioni quasi identiche. Talita cum, dice Gesù, tabita cum, dice Pietro. Talita, vi dicevo, fanciulla, cum, alzati. Tabita era il nome di questa ragazza, di questa donna meglio, che significa gazzella. Guardate, c'è solo una consonante di differenza. Ma qual è la vera differenza? Che risuscitando la figlia di Gairo, come in tutti gli altri miracoli, Gesù aveva messo in campo la sua dynamis, la sua forza, il suo potere, che poi, di cui poi parlava. Nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, lui dice: in verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo nella storia, la mia vita, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. Quindi il Figlio sa di aver ricevuto dal Padre tutto, di aver ricevuto dal Padre la vita, e il suo compito, la sua missione è quella di diffonderla, di parteciparla. E Pietro, il buon Pietro, no, si rende conto di non avere in proprio questo potere vitale. E allora cosa fa? Umilmente si inginocchia e prega per rendersi una specie di canale, di diffusione di una vita che gli arriva da risorto. Pietro prega. Prega come i grandi profeti del passato, che avevano compiuto miracoli molto simili a questo, ad esempio Elia, Eliseo. Elia, racconta il testo dell'Antico Testamento, che di fronte a un bambino morto, il figlio della vedova di Sarepta che l'aveva ospitato, anche lui pregò, invocò il Signore: Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Il Signore ascoltò il grido di Elia, l'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. E la stessa cosa si vede per Eliseo nei confronti del figlio morto di un'altra donna, la donna di Sunem. I profeti, insomma, sapevano di essere strumenti nelle mani di Dio e per questo invocavano Dio, per chiedergli di agire attraverso di loro. Lo stesso fa Pietro in quel frangente. Dopo aver pregato Dio, Pietro si mette ancora una volta a far memoria di Gesù, a imitare Gesù, a fare gli stessi gesti quasi di Gesù, a dire quasi le stesse parole. E Gesù agisce. L'aveva promesso nell'ultima cena. Anche chi crede in me, come Pietro, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Vedete, Gesù aveva rassicurato i suoi apostoli, vivendo da risorto, non dovendo più soggiacere alle leggi di spazio e di tempo, in cui anche lui si era sottomesso facendosi carne, facendosi uomo, per cui se era a Nazareth a predicare in sinagoga non poteva essere allo stesso tempo, poco tempo dopo, a Gerusalemme. Ecco, adesso però è il risorto. Può intervenire nella vita di tutti gli uomini e di tutte le donne di tutti i tempi. Può intervenire soprattutto nella vita di coloro che, come Pietro, cercano di vivere come lui, di vivere attaccati a lui, e lo invocano nella preghiera di agire attraverso di loro. Certo, Pietro aveva imparato questo. Perché? Perché aveva vissuto 3 anni, notte e giorno, con Gesù. Non solo, ma aveva preso parte in maniera del tutto privilegiata, non so perché, ma aveva preso parte a certi fatti, a certe azioni di Gesù a cui altri discepoli non avevano partecipato. Appunto, alla risurrezione della figlia di Gairo, oppure alla trasfigurazione, oppure era vicino a Gesù nel Getsemani, aveva ascoltato la preghiera. Eppure, se si guarda l'itinerario di vita di Pietro, si vede che c'è stato in lui un lungo cammino di conversione, prima di arrivare qui dove lo troviamo negli Atti degli Apostoli, ad essere memoria vivente, creativa, testimoniale di Gesù. Tentiamo di ripercorrere con dei flash la sua esperienza di fede, per poi tornare qui negli Atti. Innanzitutto, vi ho riportato lì il brano della tempesta sedata, il miracolo compiuto da Gesù in quel frangente. Mi soffermo soprattutto sulla versione di Matteo, che è proprio focalizzata sulla figura di Pietro in quel momento, perché Pietro in quel momento, impulsivo com'è, attivo com'è, mentre il lago di Genezaret è in tempesta, si rende conto che quello che sta venendo sul lago, sulle acque, è Gesù, e gli chiede un segno di rivelazione. Di più, gli chiede di poter partecipare lui a questo miracolo, a questo segno di rivelazione. Signore, gli grida dalla barca, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. E Gesù disse, vieni. Si vede chiaramente il desiderio di quest'uomo, seguire Gesù ovunque gli vada, persino in mezzo alla tempesta, che io venga da te. E secondo me questo desiderio è sincero in Pietro, fin dall'inizio. Pietro vuole imitare Gesù perché è affascinato da lui. Eppure, secondo me, poi leggete, fatevi voi anche una vostra opinione su questa figura spirituale, eppure c'è troppo ancora di se stesso in questo affetto per Gesù. La sua fede, proprio come gli rimprovera un po' Gesù in quel momento, la sua fede è ancora poca, è ancora piccola. Pietro si fida ancora troppo di se stesso. Non aveva in quel momento, e ci impiegherà tanto a capire, non aveva compreso la logica paradossale che Gesù stava insegnando ai suoi. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde, sottinteso per me, la conserverà viva. Senza dubbio Pietro in quel momento, come in altre occasioni, cerca di imitare Gesù, vuole vivere come lui, vuole vivere attaccato a lui, però non vuol perdere la propria vita. Vuole salvarla, vuole salvarsi, si dà da fare per questo, ma nella vita, precisamente come in quel frangente sulle acque del lago in tempesta, più Pietro, lo vedremo, più Pietro si agita, più va a fondo. Precisamente come in quel momento sul lago. C'è bisogno di quell'invocazione, salvami, e Gesù lo afferra. ma senza quello. Pietro però, per carattere secondo me, ciascuno ha il suo carattere, e lui aveva un carattere così, non era portato a un atteggiamento di accoglienza nei confronti di Dio ultimamente, non era portato per un aspetto, diciamo così, recettivo, per una dimensione recettiva nei confronti della grazia di Dio. Pietro, secondo me, era proprio un impulsivo, almeno così appare nei testi, istintivamente portato al dare, non all'accogliere, al fare, non all'ascoltare. E Pietro rimarrà così fino alla fine. Ci sono dei difetti che io penso ci porteremo anche nella tomba. E nel caso di Pietro è così. Rimarrà un po' sempre lo stesso, anche dopo la morte e la risurrezione di Gesù, sempre impulsivo. Pensate come è suggestiva quella scena. Sono tornati alla vita di sempre. Gesù è risorto, qualche volta si fa percepire, altre volte, per cui stanno lavorando lui, Giovanni, sul lago di Genezaret, pescando. A un certo punto Giovanni vede, l'amore vede sempre per primo, vede sulla riva e riconosce, è il Signore. Non aveva ancora finito di dire, è il Signore, che Pietro è già in acqua. Deve arrivare da Gesù per primo. Questo è Pietro, un generoso, un uomo istintivamente portato al fare, fare per Gesù, fare per Dio, fare per gli altri. Questo dall'inizio un po' fino alla fine della sua vita. All'inizio Gesù gli chiede la barca per poter predicare alla folla che altrimenti l'avrebbe schiacciato sulla riva. Pietro lo ascolta, è affascinato. Gesù un attimo dopo gli dice di seguirlo. Pietro porta la barca a riva, lascia tutto e segue Gesù. Un po' più avanti, Gesù chiede a tutti i suoi amici, ai dodici, no? Cosa dice la gente? Chi dice che io sia? Pietro è il primo, sempre. Tu sei il Cristo. Risposta impeccabile. E anche quando le cose un po' dopo iniziano a mettersi male, tanti seguaci di Gesù iniziano ad abbandonarlo, non si capisce cosa dice, mangiare la sua carne, bere il suo sangue. E Gesù dice, volete andarvene anche voi? Pietro subito, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Più avanti ancora, per difendere Gesù nel Getsemani, Pietro non ci pensa due volte. Ha nascosto una spada, era vietato dalla legge degli oppressori, i romani. Non si potevano portare armi, lui ce l'aveva. Tira fuori una spada e taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote che stava gettandosi su Gesù. E non mirava l'orecchio, questo è chiaro, voleva farlo fuori. Ecco, in una personalità così, attiva, generosa, irruente, decisa, c'è secondo me un rischio, dal punto di vista proprio spirituale. Ed è il rischio di dimenticarsi alla fine che la salvezza è dono di Dio, non è conquistabile con le proprie forze. Chiamato da Gesù ad essere pescatore di uomini, cioè a prendere uomini destinati alla morte come i pesci pescati per portarli alla vita di Gesù, Pietro dovrà maturare nel modo di vedere la vita che aveva Gesù. Dovrà accordare il suo sguardo sulla realtà, su Dio, su di sé, accordare il suo sguardo sullo sguardo filiale di Gesù, che sapeva riconoscere con riconoscenza che tutto gli veniva dal Padre, che la vita in quanto tale è dono del Padre. Pietro, per diventare quello che abbiamo incontrato negli Atti degli Apostoli, una memoria vivente di Cristo, una memoria anche se creativa, originale di Cristo, per diventare questo dovrà convertirsi precisamente su questo punto, assumere un atteggiamento d'accoglienza reale, assumere un atteggiamento recettivo nei confronti della grazia di Dio. Ed è stata una maturazione lenta, progressiva, ma fatta anche di scivolate, cadute, fraintendimenti, rinnegamenti. Lo si vede in quell'altra scena centrale nei Vangeli, che è lo scambio di battute Cristo-Pietro a Cesarea di Filippo. All'inizio notate che Pietro inizia proprio alla grande. Pietro non è semplicemente lodato da Gesù per la sua risposta, vi dicevo, impeccabile. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia di Dio. Ma Pietro in quel momento è aiutato da Gesù, che lo loda, ma è aiutato a comprendere il carattere primariamente recettivo, persino di quel suo atto di fede, così spontaneo, così suo. Era suo, ma gli veniva non dalla carne, dal sangue. Questo gli insegna Gesù in quell'istante di grazia. Sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. In quell'atto di fede, Pietro, senza rendersene nemmeno troppo conto, ha dato voce al Padre, cioè allo Spirito di Dio che parlava in quel momento nel suo cuore, facendogli dire: tu sei il Cristo, tu sei il Messia di Dio. Ma un attimo dopo questo istante di grazia, Pietro si trova a opporre resistenza, in maniera neanche troppo consapevole, ancora una volta, a Dio Padre. Perché? Perché Dio desiderava che suo figlio Gesù continuasse proprio, anche a costo della vita, a dire il suo volto di Abba, di papà sempre soltanto buono. Andare a Gerusalemme a dirlo, nel cuore della spiritualità del suo popolo. E Gesù dice questo. Lui voleva fare la volontà salvifica universale del Padre, a costo anche della vita. Pietro, appena sente questo, cambia registro. Inizia a ragionare non più secondo Dio, ma secondo la carne e il sangue, secondo gli uomini. Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Anche qui, a me non pare che in quel momento Pietro si sia lasciato vincere da interessi personali. Non è che Pietro volesse in quel momento andare a Gerusalemme con il Messia potente, conquistare Gerusalemme e naturalmente essere il ministro degli interni o qualcosa del genere. No, a far reagire così Pietro è il suo sincero affetto nei confronti di Gesù. È sincero, non avrebbe mai voluto vedere il suo maestro umiliato, sofferente, crocifisso addirittura a Gerusalemme. Gli vuole davvero bene e farebbe di tutto per difenderlo. Ma appunto, precisamente questa generosità è ancora umana, troppo umana. Pietro non è rimasto in quell'istante di grazia, in quell'iniziale dimensione recettiva nei confronti di Dio, una dimensione che è tipica del discepolo. Lo si vede anche dalla situazione. Immaginate la scena: Gesù è sempre davanti ai suoi e li dirige, loro lo seguono in tutto. Pietro in quel momento lascia il gruppo dei discepoli dietro Gesù e si affianca a Gesù e pretende di fare lui da maestro. Gli spiega qual è la volontà di Dio, cerca di insegnargli ciò che è meglio fare. Capite allora la reazione durissima, severissima di Gesù in quel momento, perché Gesù si rende conto che questa è proprio la tentazione a cui cercava di resistere fin dall'inizio. Era contraria questa questo atteggiamento di Pietro alla condizione tipica del figlio, che deve fare la volontà del Padre, vuole fare, vuole obbedire al Padre. E allora si rivolge a Pietro e gli dice: tu Pietro, in questo momento mi esponi alla tentazione, sei un tentatore per me, sei Satana, sei scandalo. Scandalon in greco, sapete, è una pietra che fa inciampare. Tu Pietro, parlando così, mi fa inciampare. Torna dietro di me, smettila di essere come Satana, torna ad essere discepolo e accordati anche tu, come sto cercando di fare io, alla volontà salvifica universale del Padre, qualunque essa sia, perché lì c'è il nostro bene. Pietro aveva invece iniziato a pensare alla maniera umana. Il suo affetto per Gesù si era tramutato dunque in una sottile ma dura resistenza a Dio stesso. Non era libero, docile nel vivere come Gesù, nel vivere da figlio nei confronti di una volontà che è quella del Padre. E far sgorgare da questa dimensione recettiva la forza della sua attività, tant'è che Gesù un attimo dopo, dopo essersi rimesso in una dimensione recettiva nei confronti del Padre, inizia con vigore ad annunciare la parola di Dio. Pietro su questo punto deve convertirsi. Solo così potrà diventare memoria vivente di Gesù. La tentazione di Pietro diventerà proprio come un bisturi nel momento cruciale della vita di Gesù, che è anche il momento cruciale della vita di Pietro, la passione. Anche qui Pietro continua a illudersi di essere capace lui di seguire Gesù ovunque egli vada, costi quel che costi. Signore, gli dice davanti a tutti nell'ultima cena, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Non sta mentendo, io sono sicuro che non stia mentendo. È generoso davvero, ma proprio questa generosità diventa una resistenza in lui. Persino una generosità come quella di Pietro, ecco ciò che, su cui ragionare stasera nella nostra vita, persino una generosità come quella di Pietro, capace addirittura di andare verso il martirio, cioè di mettere a repentaglio la propria vita, se è disarcionata dall'umile capacità di accogliere primariamente l'amore di Dio, l'opera di Dio nella nostra vita, ecco, persino questa generosità ha il fiato corto. Ecco da dove nasce il rinnegamento di Pietro. Non lo conosco. E d'altra parte, Pietro, persino in quel momento, quando di fronte a quella serva se ne esce con donna, io non lo conosco, anche in quel momento è sincero. Chi era il Gesù secondo Pietro? Chi era il Gesù che Pietro si era illuso fino a quel momento di conoscere? Era, come dicono i discepoli che stanno fuggendo a Emmaus, a quel viandante, era il profeta potente in parole e in opere davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi io non dico che Pietro non si sia lasciato sopraffare dal panico durante quel trambusto dove Gesù viene arrestato, sballottato da un potere all'altro. Chi non avrebbe avuto paura? Però Pietro un attimo prima aveva dimostrato, arma in pugno, di saper dare la sua vita pur di difendere Gesù. Ma appunto, che senso ha dare la vita? Che senso ha, arma in pugno, cercare di difendere il Signore fino a versare il proprio sangue, se questo Gesù non è il Messia che mi ero immaginato, non è il Messia fatto a mia immagine e somiglianza, Capite allora che Pietro in fondo sta dicendo proprio il vero a quella serva. Io un Messia così non lo conosco, ma lo ribadisco. In tutto questo rapporto di Pietro con Gesù, cos'è il punto fondamentale a cui Pietro è chiamato a convertirsi? Per poi confermare i suoi fratelli, come gli aveva detto Gesù nell'ultima cena. Qual è in sostanza l'aspetto fondamentale del figlio di Dio, di Gesù, che Pietro doveva imparare ad imitare per diventarne effettivamente memoria originale? Lo si vede precisamente nella passione, e in modo particolare nell'ultima cena, dove Gesù fa di tutto per cercare di farsi capire dal suo amico Pietro. Eppure, appena Pietro, ricordate il Vangelo di Giovanni, si accorge che Gesù gli si avvicina con quel catino e quell'asciugamano per lavargli i piedi, come aveva fatto anche agli altri, Pietro proprio non capisce quel gesto, o meglio, non capisce l'amore di Gesù nei suoi confronti, l'agape di Gesù nei suoi confronti, e glielo dice davanti a tutti: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù, che cerca di far capire il suo amore: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, vedete, ma lo capirai dopo. Questo interrogativo di Pietro, tu lavi i piedi a me, lascia trasparire precisamente il fatto che Pietro fino a quel momento non aveva capito Gesù fino in fondo. Non aveva capito che per imitare Gesù la prima cosa da fare sarebbe stata quella di lasciarsi amare da lui. Non è tanto fare qualcosa come Gesù, per Gesù, ciò che viene richiesto da lui. Nemmeno il dare la vita per Gesù è la cosa più importante. Perché? Perché questo fare potrebbe essere un sintomo che non si è capito fino in fondo la legge fondamentale della vita dietro Gesù. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Pensiamoci, è proprio quello che è capitato a noi. Dio ci ha messo al mondo perché ci ha amato per primo. Prima ancora che noi esistessimo, Lui ci ha amati. Prima ancora che noi potessimo fare qualcosa per Lui. E nella storia della salvezza, Dio ha mandato suo figlio Gesù nel momento in cui l'umanità intera aveva sbandato. Alcuni idolatrando le creature, i pagani, altri idolatrando se stessi, i giudei. L'umanità intera non ce la faceva da sola a ritrovare la via verso la patria, verso la casa del Padre. E Dio ha mandato suo figlio, senza chiederci niente. Perciò, per chi, come Pietro, cerca di imitare Gesù, spero ci siamo dentro tutti, l'atteggiamento fondamentale, il primo passo, il principio e fondamento è accogliere con riconoscenza un amore, che è quello di Dio in Gesù e nel suo Spirito, che sempre ci precede, sempre, in ogni istante. Pietro fino a un certo punto voleva fare sempre lui, fare per primo, era disposto addirittura a dare la propria vita per difendere Gesù, per salvarlo lui dalla morte. E invece il fondamento non sta in questo tentativo. Il fondamento della vita cristiana sta nel lasciarsi salvare. E nell'ultima cena Gesù continua a ripeterglielo a Pietro. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi, gli rispose Gesù. Se non ti laverò, non avrai parte con me, non vieni con me. E Pietro allora, sempre lui, allora lavami tutto. Vedete? Pietro ha ancora troppo di sé in questo rapporto con Gesù. tant'è che subito dopo giunge a promettergli davanti a tutti: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. E Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Vedete come è duro fino alla fine per quest'uomo lasciarsi amare da Gesù, arrendersi a Gesù. Ma proprio perché il fondamento della vita cristiana, il fondamento della conversione, non sta in noi, ma sta in Dio, Pietro ha avuto bisogno di tanti segni d'affetto da parte del Signore Gesù e da parte dello Spirito di Gesù. Il primo è quello sguardo di Gesù, ormai in catene, che fa sgorgare in Pietro il pianto, il pentimento dopo quel triplice meschino rinnegamento. Lì Pietro effettivamente inizia a capire che Gesù lo ha amato in anticipo, ha pregato addirittura in anticipo per lui, senza esigere di essere ricambiato nel suo amore, anzi prevedendo che Pietro l'avrebbe rinnegato. Pietro, in quello sguardo di Gesù, capisce che l'amore di Dio ci precede sempre e che l'atteggiamento migliore allora è quello di accogliere questo amore. Dopo, giustamente dopo, ci verrà il desiderio di diffondere questo amore, ma prima devi accoglierlo radicalmente. E dopo lo diffonderai non per orgoglio, perché sei un piccolo Gesù Cristo, no, perché vuoi dirgli grazie. Per gratitudine vuoi diffondere quell'amore che sempre ti precede. Ed è questo che dice Gesù a Pietro. Una volta convertito, gli dice nell'ultima cena, conferma i tuoi fratelli. In che cosa? E in questo amore che nel tuo caso ti ha sempre preceduto. Hai sperimentato questa incondizionatezza dell'amore di Gesù. Adesso conferma agli altri che è questo che salva le persone. Capite allora le lacrime di Pietro in quello, dopo aver visto quello sguardo. Ma capite anche la riabilitazione di Pietro raccontata davvero da maestro, da Giovanni, nel capitolo 21 del suo Vangelo. Quella triplice domanda di Gesù che corrisponde chiaramente, l'ha capito anche Pietro a un certo punto, al suo triplice rinnegamento. In questa scena bellissima, commovente secondo me, si vede la condiscendenza, l'abbassarsi di Gesù verso Pietro, la pazienza di Gesù verso quest'uomo. Per capire fino in fondo questa scena basta tenere a mente di una distinzione in greco tra due verbi, philein e agapan. Philein vuol dire voler bene, da amico, amare teneramente come si ama nell'amicizia. Agapan invece rimanda proprio all'amore di Dio. Significa amare, ma amare come Dio, in maniera incondizionata, generosa. Ebbene, il Signore risorto sulla spiaggia, a tu per tu con Pietro, dopo che Pietro era arrivato lì a nuoto, vi ricordate, per primo, bene, gli dice: Pietro, mi ami più di costoro, e usa agapan, mi ami generosamente, incondizionatamente, come ti amo io, sottinteso, no? Più di costoro. Pietro risponde di sì, ma la sua risposta non è all'altezza della domanda di Gesù. Sì, Signore, gli dice, tu lo sai che ti voglio bene, philein. Ti amo teneramente come ci si ama tra amici. E il Signore non si arrende, incalza. Simone di Giovanni, mi ami, ancora quel verbo, agapan, quindi mi ami senza condizioni, mi ami generosamente, però però ha fatto saltare l'ultima parte. Non fa più il confronto con gli altri. Sembra proprio che Gesù venga incontro a Pietro senza esigere da lui un agape, un amore superiore rispetto agli altri. E ciò nonostante Pietro rimane lì, dalla stessa risposta di prima. Sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, filein, che ti amo come ti ama un amico. E Gesù non si arrende. E per la terza volta gli fa la stessa domanda. Però, con pazienza, diminuisce la richiesta. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Non usa più agapan, usa filein, come a dire, almeno mi vuoi bene come ci si vuol bene da amici. Sull'amicizia, Pietro, ci siamo almeno. E Pietro annota con una maestria psicologica l'apostolo Giovanni, Pietro rimase addolorato che per la terza volta Gesù gli dicesse mi vuoi bene e gli disse Signore tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Per la terza volta. Ciò che colpisce in questo dialogo, almeno a me, ciò che mi colpisce è Gesù che si abbassa verso Pietro, scende al livello dove Pietro è. Accoglie insomma quello che Pietro in quella stagione della sua vita riesce a dargli. Ma dall'altra parte Gesù lo riabilita. Laddove è abbondato il peccato sovrabbonda la grazia, per cui nonostante questo Gesù lo riabilita come uomo. Sapete come si sarà sentito Pietro dopo aver rinnegato 3 volte Gesù? Gesù lo riabilita come uomo, come discepolo, come apostolo, come primo degli apostoli. E dall'altra parte Pietro, lui così impulsivo, lui così generoso, riconosce per ben 3 volte che Gesù sa tutto di lui. Tu lo sai, Gesù, che ti voglio bene. Tu lo sai quello che adesso provo per te. Tu lo sai che la mia capacità per adesso è quella di un amico che ti vuol bene. Sono arrivato qui nella mia vita. Non è ancora quello che vuoi tu. Non è ancora l'agape, l'amore senza condizioni, con cui tu mi ami, a cui tu mi chiami. Sono arrivato qui. Ma appunto ciò che mi colpisce è che Pietro dica tu lo sai per 3 volte. Prima avrebbe detto, ma certo Signore, ti assicuro che, e forse avrebbe detto, ti amo senza condizioni. È cambiato Pietro, è cambiato. E in quel momento Gesù gli dice, bene, adesso puoi pascere i miei agnelli, le mie pecorelle. Cioè, puoi confermare gli altri su che cosa? Su questo tipo di amore. Un amore incondizionato, generoso, con cui Dio ti ha amato e continua ad amarti attraverso di me, e a cui Dio ti chiama. Non ci sei ancora, ma Dio ti chiama lì. E chi darà allora a Pietro la capacità di passare dalla filia all'agape, dall'amore di un amico all'amore da Dio, potremmo dire, come ama Dio, come ama Gesù senza condizioni? Chi gli darà la capacità di diventare memoria vivente di Gesù proprio da questo punto di vista, nella sua capacità singolare di voler bene? Ecco, questa capacità gli verrà donata dallo Spirito Santo. Capite allora, alla luce di questa maturazione di Pietro, avete visto, non è una maturazione lineare, da 0 a 100 come una retta, è una maturazione fatta di cadute, di scivolate, di crisi, di fraintendimenti. Ecco, alla luce di questo comprendete ciò che avviene a Pentecoste in Pietro. Pietro, ricevuto il dono dello Spirito di Gesù in quel momento, insiste nella sua prima predica sulla capacità di accoglienza rispetto a un amore che sempre ci precede. Insiste su questa recettività. Dice, davanti a tutti, con coraggio, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi la salvezza, ecco, la certezza granitica a cui è giunto Pietro in quel momento, la salvezza è grazia, la salvezza è dono di Dio. Dunque, se è dono di Dio, cosa possiamo fare? Possiamo solo invocarlo, chiederlo nella preghiera. Appunto, questo lui l'aveva già vissuto, nel momento in cui stava annegando nella tempesta in quel lago: Signore, salvami, e Gesù lo afferra. Però non l'aveva ancora fatto proprio. Lo Spirito Santo gli fa questo dono. E si capisce allora il motivo per cui in quella sua prima predica a Pentecoste Pietro, certo, annuncia il Messia glorioso risuscitato, ma è stato risuscitato perché è stato tradito, inchiodato sulla croce e ucciso. Pietro ormai ha compreso, proprio grazie allo Spirito di Gesù, il significato di quelle parole di Gesù che tanto lo avevano scandalizzato a Cesarea di Filippo. Signore, questo non ti capiterà mai. No, adesso ha capito. E terzo, Pietro intuisce cosa significa allora nella vita concreta pensare secondo Dio, non secondo gli uomini. E dice davanti a tutti: secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, Gesù fu consegnato a voi, e voi giudei l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. E allora quelli che ascoltavano Pietro, che stupiti di tutto questo, gli chiedevano: ma adesso cosa dobbiamo fare? Accogliere. Accogliere con fede il dono dello Spirito Santo, per vivere attaccati a Gesù, per vivere come Gesù. Ciò che conta all'inizio, il fondamento, è questo atteggiamento recettivo rispetto a un dono che diventa perdono, un superdono che ti toglie da tutti i tuoi rinnegamenti. Ed è così che la prima comunità cristiana inizia a vivere, proprio accogliendo continuamente lo Spirito Santo che inabitava nelle persone. Vedete, soprattutto nel Vangelo di Giovanni si vede questo: quando Gesù era in carne ed ossa sulla faccia della terra, lo Spirito Santo soffiava, chiaro, e soffiava soprattutto in lui, inabitava in Gesù ed era vicino ai discepoli. Dopo Pentecoste, dopo il dono del risorto, lo Spirito Santo agisce in ogni persona, attrae a sé ogni persona. Certo, negli Atti degli Apostoli, negli altri scritti del Nuovo Testamento si insiste molto anche su questi doni carismatici straordinari che si vedono subito, questi discepoli impauriti, tutti barricati dentro il cenacolo, diventano da un momento all'altro dei testimoni coraggiosi e fanno anche segni, prodigi per questi carismi che lo Spirito Santo all'inizio donava con abbondanza. Ma innanzitutto, qual è il miracolo, il cambiamento che è che questi iniziano a vivere in concreto in memoria di Gesù? E Luca annota: i primi cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane, nelle preghiere. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Vedete l'amore concreto, no? Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio, spezzavano il pane a casa, l'eucaristia, la preghiera, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, la gioia della comunione, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. E Luca aggiunge: proprio così, attraverso la loro vita in memoria di Gesù, proprio così Gesù attirava le persone dentro quella comunità cristiana. Concludo, perché vedo che l'oretta è finita, tre idee per passare dall'esegesi alla vita, su cui riflettere in questa settimana. Cosa ci dice questa maturazione drammatica di Pietro? La prima intuizione: la vicenda spirituale di Pietro ci ricorda innanzitutto che la libertà, ciò che ci distingue da ogni altro essere sulla faccia della terra. La libertà è un dono di Dio, è creata da Lui, è attivata da Lui. Per cui, se la libertà è un dono di Dio che ci viene dato prima ancora che noi potessimo fare qualcosa per Lui, qual è il suo primo compito? Non è tanto fare, ma lasciarsi fare, lasciarsi plasmare da Lui. Seconda intuizione, proprio che sgorga dalla vicenda spirituale in senso stretto di Pietro. Anche la maturazione, anche la trasformazione di una persona come Pietro, avete visto, non è stata dovuta primariamente ai suoi sforzi, ma è stata ricevuta in dono. È frutto dell'azione di Gesù e dello Spirito di Gesù in lui. Quindi l'imitazione autenticamente cristiana di Gesù è suscitata, è consentita da Gesù stesso attraverso il suo Spirito. Per cui il primo compito non è quello di riprodurre in piccolo Gesù, diventando o illudendoci di essere dei piccoli Gesù Cristo. No, il primo compito è partecipare alla sua vita. E lui non ci sequestra a sé, ci porta al Padre. Diventate amorevoli, com'è amorevole il Padre nostro. La ritrosia di Pietro nell'accettare di essere salvato da Gesù, la sua continua illusione di potersi salvare, anzi addirittura di poter salvare lui Gesù, ci dice che il fine dell'imitazione di Gesù non è diventare noi dei piccoli Gesù Cristo. Guai, lo dico soprattutto per noi preti. La meta della nostra imitazione è essere in Gesù, attraverso l'aiuto dello Spirito di Gesù, amorevoli, come un po', almeno un po' come amorevole Dio. Terza intuizione ed ultima, imitare Cristo non vuol dire riprodurre un modello etico di uomo, il mio ideale di uomo. No, perché altrimenti Gesù diventerebbe uno dei grandi uomini del passato, Socrate, Buddha, o ciascuno metta i suoi modelli eventuali. No, imitare Cristo è rispondere in maniera appunto responsabile, libera, alla relazione di agape, di amore, che nello Spirito Santo lui giorno dopo giorno ci rende possibili di vivere con lui. Rispondere a un amore che lui ci dona ogni giorno. Questo è imitare Gesù. E se è questo, la libertà, la nostra libertà, non è mai violentata da Gesù e dal suo Spirito, ma è sempre richiesta. La nostra creatività, la nostra intelligenza, il nostro modo appunto di amare, che è del tutto singolare, è richiesto da lui, non è mai violentato, perché questo è tipico dell'amore, che l'altro con tutto se stesso liberamente ci dica ti amo. Ricordate appunto Pietro che, spinto dalla carità, lo troviamo negli Atti degli Apostoli, a vivere in memoria di Gesù, con lo stesso stile di vita di Gesù, con i suoi stessi modi di fare, di dire, ma direi di più, con i suoi stessi sentimenti. Concludo con una frase provocatoria di Agostino. Ama e fa quello che vuoi. In fondo è la stessa cosa, no? Lui dice in una frase quello che io ho tentato di dire in un'ora. Dove l'amore diventa il criterio della libertà. Quel fai quello che vuoi è determinato dall'amore. E allora quella libertà si compie, giunge al suo compimento. Grazie dell'attenzione.